Dammi un la.
Una nota accordata ai suoni e ai fatti del mondo.
A cura di Arianna Voto.
Concerto di bambini per i bambini, quello della Uni Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per i piccoli degenti della terapia intensiva pediatrica del Policlinico Universitario Umberto I a Roma. La musica per aiutare la vita, la musica per aiutare a crescere. Buon pomeriggio da Arianna Voto, un progetto nato 4 anni fa per iniziativa di Bruno Cagli, presidente sovrintendente dell'Accademia, e del professor Corrado Moretti, primario del reparto, che si rinnova nel concerto di domenica prossima, 23 gennaio, alle ore 19.30, Sala Santa Cecilia, all'Auditorium Parco della Musica. Con noi oggi abbiamo proprio il professor Moretti. Benvenuto, professore.
Buongiorno.
E anche il maestro Gregorio Mazzarese, che è responsabile della Uni Orchestra, l'orchestra dei ragazzi di Santa Cecilia.
Ben trovata.
Gregorio, il nostro ospite frequente, e assieme a loro anche la signora Luigia Vannini Procaccini, presidente dell'associazione Fabrizio Procaccini Onlus, che sostiene l'unità di oncologia pediatrica dell'Umberto I. Benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie.
E prima di inoltrarci nel programma musicale e anche di intenti di questo concerto, presentiamo con Gregorio l'Orchestra Giovanile. È la prima di bambini e ragazzi creata nell'ambito di una fondazione lirico-sinfonica. Ancora una volta fu Bruno Cagli nel 2006 che diede vita a questa iniziativa. Ne riprendeva una anche precedente.
Sì, ci fu un'orchestra giovanile nel 2000, poi si è conclusa quell'esperienza ed è stata ripresa nel 2006 con un'orchestra di ragazzi, non è un'orchestra giovanile, perché sono ragazzi e bambini. E,
anche più piccoli di 6 anni.
Abbiamo bambini di 4 anni, quest'anno esordiranno per la prima volta un gruppo di 18 bambini dai 4 ai 6 anni, sono gli extra VIP, gli extra very young player, e si esibiranno insieme a tutti gli altri appunto domenica prossima.
E tra l'altro li annunciano le note dell'ouverture del Flauto Magico, che è anche nel programma di domenica.
Esatto, sarà proprio il brano d'apertura dell'orchestra, questa volta dei più grandi, sarà il gruppo avanzato, sono ragazzi dai 18 ai 23 anni che appunto apriranno il concerto con l'ouverture del Flauto Magico di Mozart alle 19.30 nella Sala Santa Cecilia.
Il Policlinico Pediatria rappresenta una eccellenza nazionale a Roma e il piano di ristrutturazione partirà proprio dall'area materno-infantile. Lo ha annunciato il rettore della Sapienza, Luigi Frati, che è anche medico, fra parentesi, è sempre presente all'evento e solidale con l'iniziativa. Ecco, attraverso il concerto di quest'anno, dunque, intendete realizzare un nuovo progetto per l'ospedale romano, professor Moretti?
Sì, io mi auguro che finalmente siamo arrivati a raggiungere questo importantissimo obiettivo. Devo dire che proprio il percorso che noi abbiamo seguito in questi anni in associazione con l'Orchestra Giovanile è stato proprio la speranza di riuscire a rinnovare i reparti della clinica pediatrica. Se oramai c'è una certa discrepanza, diciamo, fra le capacità, le possibilità della clinica e le sue strutture, in particolare proprio per l'area intensiva, un'area che è stata creata 4 anni fa, è nata esattamente con la Uni Orchestra, da qui anche il gemellaggio. Quest'area è sicuramente sottodimensionata e sono necessari nuovi spazi proprio perché si è sviluppata moltissimo e ha permesso anche all'interno del Policlinico lo sviluppo di tutta una serie di specializzazioni e di competenze che il Policlinico aveva senza che fossero, diciamo, o perlomeno sottoutilizzate. Per esempio il nostro reparto intensivo è diventato proprio il punto di riferimento per tutta una serie di specializzazioni che si trovano di altissimo livello all'interno del Policlinico. Basti citare la chirurgia chirurgia maxillofacciale, l'ematologia, l'infettivologia, che adesso fanno riferimento a noi, e questo naturalmente richiede spazi più ampi e un'organizzazione migliore.
E speriamo che anche la musica aiuti a costruire tutto questo. Nei giorni scorsi anche l'associazione Fabrizio Procaccini si è avvalsa della musica quale strumento privilegiato di comunicazione e relazione umana per promuovere la solidarietà in campo medico. Il 9 gennaio un'altra formazione giovanile, l'insieme strumentale di Apason di Aprilia, ha raccolto fondi per la ricerca, la sperimentazione e l'acquisto di apparecchiature per l'unità di oncologia pediatrica, sempre dell'ospedale Umberto I. Luigia Vannini Procaccini.
Sì, anche noi è il secondo anno che organizziamo un concerto per la solidarietà, per raccogliere fondi. La nostra associazione Fabrizio Procaccini Onlus è un'associazione molto giovane, è sorta 2 anni fa, però il nostro intento è quello appunto di contribuire alla ristrutturazione del reparto, che necessita di grossi interventi strutturali. Infatti mancano i bagni nelle stanze. Se questo sarebbe un nostro scopo, unitamente a quello di aiutare con borse di studio la sperimentazione in campo delle patologie oncologiche. Per questo, per il secondo anno abbiamo organizzato un concerto presso l'auditorium del Seraficum.
Ecco, tra gli ospiti eccellenti Ambrogio Sparagna, che è spesso stato anche in trasmissione da noi, sentiamo.
Buonasera, salutiamo tutti quanti in allegria, il Signore pace vi dia, che noi la desideriamo, se vi piace canteremo di Gesù l'Epifania. Ognuno attento sia, che il principio noi daremo, oggi un bambino c'è nato da Maria Vergine Madre, figlio al Padre Divino, che in terra volle incarnarsi, fu dal Padre a noi mandato, per divino decreto eterno, per salvarci dall'inferno ed aprirci il cielo serrato.
2 anni sono pochi, ma avete già raggiunto obiettivi importanti, Luigia Vannini.
Sì, siamo riusciti in quest'ultimo anno, che in effetti è proprio stato l'anno in cui abbiamo cominciato a raccogliere fondi e operativamente, insomma, a organizzare qualcosa di concreto. Abbiamo stipulato una convenzione con la Sapienza proprio per poter affrontare delle sperimentazioni in campo oncologico, e abbiamo anche finanziato una borsa di studio per un giovane medico specializzato in pediatria, che possa affrontare appunto una sperimentazione su alcune patologie oncologiche molto, molto rare, ma molto, molto gravi, e quindi ci auguriamo di poter andare avanti anche in futuro. È chiaro che la raccolta fondi è molto importante,
soprattutto in questi tempi in cui la ricerca è così sofferente di fondi pubblici.
Sì, però si può fare, perché le nostre università hanno il personale preparato. Il Policlinico, appunto, come è stato detto prima, è una realtà di eccellenza in campo medico, e quindi è giusto che la ricerca venga fatta, perché ci sono tutte le capacità, le potenzialità per poter portare avanti una ricerca, e quindi è importante finanziare ovviamente i medici che possano portarla avanti.
Fanno un umile inchino, salutano Gesù bambino, con Giuseppe e la Madre Maria sempre a terra inginocchiati, con affetta venerazione cantano la mia.
Ambrogio Sparagna, i Magi. E proprio con una visita ai bambini malati, Benedetto XVI ha voluto inaugurare questo 2011 distribuendo i doni dell'Epifania ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici del Policlinico Gemelli, dove si è recato il 5 gennaio.
Grazie a voi bambini che mi avete accolto, voglio dirvi che vi voglio bene e che vi sono vicino con la mia preghiera e il mio affetto, anche per darvi forza nell'affrontare la malattia. E Dio, che si è fatto come voi, bambino, per dirvi che vi è sempre accanto, e per dire a ciascuno di noi che ogni bambino porta il suo volto.
Professor Moretti, anche riecheggiando le parole del Papa, come si dà forza ai bambini, chiedo a lei come medico, per affrontare la malattia?
Sì, questo è un aspetto fondamentale, diciamo l'aspetto proprio tecnico, medico, le attrezzature, le capacità mediche sono un aspetto, ma soprattutto per questi bambini appunto affetti da patologie estremamente gravi, un fattore fondamentale è proprio la presenza dei genitori, cioè ricostituire in un certo senso proprio l'unità familiare, evitare appunto questa spaccatura, diciamo, che è drammatica per tutti, sia per i genitori che per i figli. E di questo io sono molto fiero, credo che siamo stati i primi in un ambiente così asettico, così ostile, così tecnico come una terapia intensiva, ad aprire le porte ai genitori e a condividere con loro la giornata e il trattamento. I genitori nel nostro reparto possono sostare per gran parte della giornata e quando sono casi particolarmente gravi proprio addirittura per il tutto il giorno, fanno parte proprio della nostra vita quotidiana, fanno parte del nostro reparto, e questo credo che sia un aspetto fondamentale.
E proprio il concerto di domenica vorrebbe dotare l'ospedale anche di una struttura per ospitare le famiglie.
Sì, sicuramente, diciamo, fra le PEC del nostro reparto è quello appunto di l'accoglienza per i genitori, è veramente essenziale, diciamo così, è proprio, sicuramente si possono fare tante migliorie. E tra l'altro un progetto è anche quello di far sì che i genitori anche da casa la notte, se vogliono vedere il figlio, lo possano attraverso delle telecamere e in qualche maniera appunto mantenere sempre un filo di contatto proprio nell'arco delle 24 ore.
Anche le tecnologie aiutano, e la musica aiuta, Gregorio Mazzarese?
Senz'altro, soprattutto quella della Union Orchestra, che fin dal suo nascere si è sempre prodigata per gli aspetti sociali e introducendo al suo interno persone che magari hanno difficoltà in ambiti sociali della nostra società, e anche facendo musica per altri bambini meno fortunati di quelli che suonano, appunto.
Ma facendo anche musica per le gestanti e per i piccolissimi.
Questo è un altro finore del settore tutta Santa Cecilia, di cui l'Accademia Nazionale Santa Cecilia va orgogliosa, grazie anche all'entusiasmo di tutti i professori d'orchestra, del presidente. È nato questo finore che si chiama Micronote, in cui si parte da meno 0,9 fino a 2 anni, si può ascoltare musica già da dentro la pancia della mamma.
All'infanzia e all'infanzia sofferente, Josef Ratzinger aveva già dedicato un gesto di personale attenzione visitando nei primissimi mesi di pontificato, il 30 settembre 2005, l'ospedale pediatrico Bambin Gesù.
Passando per alcuni reparti, imbattendomi con tanti piccoli che soffrono, ho pensato spontaneamente a Gesù, che amava teneramente i bambini e voleva che li lasciassero andare a lui. Sì, come Gesù, anche la Chiesa manifesta una speciale predilezione per l'infanzia, specialmente quando si tratta di fanciulli sofferenti. Ed ecco allora il motivo per cui sono venuto tra voi, per testimoniare anch'io l'amore di Gesù per i bambini, un amore che si effonde spontaneo dal cuore e che lo spirito cristiano accresce e rafforza. Il Signore ha detto: quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. In ogni persona sofferente, ancor più se piccola e indifesa, è Gesù che ci accoglie e attende il nostro amore.
Luigia Vannini Procaccini, l'associazione di cui è presidente porta il nome di suo figlio Fabrizio, che fu ricoverato nel reparto di oncologia pediatrica dell'Umberto I, già più grande. Quanto aver condiviso la malattia con i bambini vi ha insegnato o forse aiutato lei e Fabrizio? Ecco.
Sì, Fabrizio è stato ricoverato la prima volta nel reparto di oncologia pediatrica, che aveva quasi 25 anni, perché pur essendo ormai un giovane adulto era affetto da una patologia pediatrica e quindi è stato curato dai pediatri. Era una circostanza che veramente ci faceva un po' sorridere, soprattutto a lui faceva sorridere, perché così grande e grosso si trovava ad essere ricoverato in un reparto dove c'erano bambini. E però era anche un po' compiaciuto e soddisfatto perché è un reparto tutto al femminile e ci sono tanti giovani dottoresse che praticamente lo coccolavano molto e lui si sentiva veramente molto gratificato da questa situazione. E il fatto di stare insieme ai bambini veramente forse ha alleggerito molto una situazione che insomma è stata molto dolorosa e molto gravosa da sopportare. Però il reparto aveva anche ha tuttora una serenità e una allegria, diciamo così, anche se è un po' una parola impropria, che fa sì che veramente tutto venga vissuto in maniera molto, molto serena, molto, molto cordiale. Il personale è sollecito ed affettuoso e questo sicuramente aiuta molto. Le mamme possono stare nella stanza con i bambini a lungo, c'è addirittura una cucina dove è possibile preparare i pasti per i propri figli e quindi c'è quasi una vita familiare. In quel reparto si vive un'atmosfera casalinga e familiare che aiuta molto a trascorrere una quotidianità spesso molto dura da sopportare.
Tra l'altro l'associazione ha pubblicato una struggente raccolta di testimonianze dei giovani degenti, l'arcobaleno nel cuore. Sì. Ecco, che cos'è per lei oggi, Luigia, l'arcobaleno?
L'arcobaleno era Fabrizio, perché Fabrizio, nonostante appunto le grosse sofferenze, ha mantenuto sempre un ottimismo e una positività veramente straordinarie. Lui veramente viveva con questo arcobaleno nel cuore, era sicuro, come l'eravamo anche noi e i medici che l'hanno tenuto in cura per tanti anni, che veramente anche per lui sarebbe venuto il sereno dopo il brutto tempo. E quindi è rimasta per noi questa sua immagine di ragazzo sereno e positivo. E quindi per questo questa testimonianza ha voluto avere come titolo l'arcobaleno nel cuore, perché comunque per tanti altri esiste l'arcobaleno, perché questa piccola pubblicazione raccoglie le lettere, le testimonianze di tanti e tanti bambini che sono guariti, effettivamente guariti, e che possono quindi raccontare a distanza di anni, alcuni già con figli, un'esperienza che è stata sicuramente dolorosa e traumatica, ma che si è risolta in positivo.
La guarigione tra scienza e sentimenti, è questo mix forse il segreto anche per far nascere un arcobaleno? E questo era anche il titolo di un libro precedente, curato dalla professoressa Anna Clerico, che è responsabile di oncoematologia pediatrica all'Umberto I. L'abbiamo in collegamento con noi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie.
Dicevamo, e anche il professor Moretti qui in studio annuiva, come è proprio questo mix tra scienza e sentimenti che spesso garantisce anche la guarigione dei piccoli pazienti, o comunque è un sollievo alla sofferenza, qualunque sia l'esito della malattia.
Certamente, ma è davvero molto importante invece la fiducia nella guarigione, ed è una fiducia che si realizza attraverso la fiducia certo nei medici con i quali si è in contatto, con tutti gli operatori sanitari eccetera, e poi certo noi da questo libro che lei ha nominato abbiamo davvero visto le testimonianze di questi bambini guariti o anche dei loro genitori, fanno tutti riferimento a Dio, quasi tutti hanno un ringraziamento per la medicina, ma per un Dio che sicuramente ha avuto un particolare
sguardo
su di loro. Se vuole, guardi, le leggo proprio al volo alcune cose. Ci hanno molto gratificato queste testimonianze, perché erano testimonianze autentiche di ex bambini, attualmente giovani adulti, oppure dei loro genitori, che ci hanno proprio commosso per la loro sincerità, per la loro autenticità. Ecco, per esempio questa bimba Gemma, attualmente 18 anni, dice: questa è la vita che Dio ha voluto darmi, è la vita in cui non voglio mai provare noia. Poi una mamma che dice: con questa testimonianza voglio rivolgermi a tutti coloro che si trovano adesso in questa situazione, credeteci, con l'aiuto sia della medicina sia del Signore il sole risplenderà. Insomma, veramente sono più di una, ma commoventissime. Tutte esprimono poi grandi sentimenti di bontà, di generosità verso gli altri. Non abbiamo trovato nessuna, come posso dire, frase di revanchismo. Dimostrano davvero tutti di avere un grosso, ardente amore per la vita e una grande fede, insomma.
Ecco, professor Moretti, nel reparto di oncologia pediatrica spesso ci sono dei lungodegenti, forse la sua esperienza in terapia intensiva è diversa, ma che testimonianza le lasciano i suoi pazienti, no?
No, spesso noi abbiamo anche noi malati che stanno da noi di mesi, proprio mesi, per cui, come dicevo prima, si viene proprio tutta a creare una continuità, una relazione proprio con il genitore e con la situazione estremamente importante. Questo appunto confermo quello che diceva la professoressa Clerico, di quanto sia fondamentale appunto ricostituire questa unità e dare la speranza.
Professoressa Anna Clerico, sì. Quali sono le necessità del suo reparto e quindi che cosa si può fare anche attraverso l'associazione Fabrizio Procaccini Onlus?
Certamente, la signora Procaccini, che ha vissuto con noi per circa 10 anni, tutte queste necessità le ha toccate con mano, e per questo che va a lei e a tutta la sua famiglia la nostra gratitudine, perché ha voluto mettere a servizio degli altri la sua esperienza e cercare di fare delle cose utili per il nostro reparto. Allora, lei sa benissimo che per noi la priorità è avere delle borse di studio per medici, perché noi abbiamo medici che mandiamo a formarsi in centri importanti di oncologia pediatrica, eccetera, e poi tornando non possono essere assunti e quindi li perdiamo. E io ho proprio necessità, perché lavoro con molti specializzandi che sono bravissimi, però appunto anche loro poi andranno via. E anche di una ristrutturazione del reparto, che anche la signora Procaccini ha visto stando sul posto. Ogni stanza potrebbe essere dotata di un bagno interno soltanto facendo la copertura del terrazzo, che è una cosa dal punto di vista edilizio possibile.
E quindi, come vedete, necessità scientifiche ma anche molto pratiche, concrete. Certo. Io ringrazio la professoressa Anna Clerico, responsabile di oncoematologia pediatrica dell'Umberto I, per essere stata con noi. Tanti auguri.
Grazie, grazie. Saluti agli ospiti.
Per concludere, professor Moretti, ascoltando ancora la Uni Orchestra, perché la musica per aiutare il suo reparto all'Umberto I?
Perché la musica? Sì, una domanda complessa. Posso spiegare così in un attimo come è nata, diciamo, questa associazione? Perché quando ho avuto questo incarico di ristrutturare tutta l'area dell'emergenza, sono 3 sezioni, il pronto soccorso, l'osservazione e la terapia intensiva, è stato un percorso difficilissimo. Sappiamo benissimo le difficoltà della sanità in questo periodo. Mi sembrava veramente di andare controcorrente, perché tutto è difficile, non ci sono risorse e bisognava fare qualcosa di nuovo. La terapia intensiva pediatrica poi credo che è proprio il punto dove vengono ricoverati i bambini più critici, dove si trovano le situazioni più complesse. Non esiste questo tipo di specializzazione, i medici andavano creati sul campo e ho avuto veramente dei momenti di grande difficoltà e pensavo di non farcela, e sicuramente mi è stato di grande aiuto quando un pomeriggio per caso, assistendo alle primissime prove della Uni Orchestra, dove vedevo tanti ragazzini su questo palco che ognuno andava per conto proprio, i flauti, gli archi, e mi sembrava che il maestro non ce la farà mai a mettere d'accordo tutti. E poi ho visto che andavano per sezione. Allora prima hanno cercato di organizzare i fiati, poi le percussioni, poi gli archi, dopo tutti insieme. E alla fine, quando ho visto che piano piano riusciva, insomma, mi ha dato veramente tanta speranza, in un certo senso anche preso da loro proprio come tecnica, quasi a voler seguire lo stesso percorso. Dico, organizziamo un settore alla volta e poi dopo penseremo a unirli tutti insieme. Oggi, a distanza di tempo, posso dire che questo è riuscito e sono estremamente soddisfatto, ma le credo, tante volte ho avuto paura di aver fatto il passo più lungo della gamba. E allora, grazie alla Dino Orchestra, è stato sicuramente un aiuto proprio psicologico e morale.
E così il professor Corrado Boretti è diventato il direttore d'orchestra della terapia intensiva pediatrica dell'Umberto I. Gregorio Mazzarese, ci vuoi dire brevemente in chiusura il programma che ascolteremo domenica 23 alle 19:30?
Esatto, sarebbe più esatto parlare di Junior Orchestre. Avremo nella prima parte i più grandi, che ci faranno sentire l'ouverture del flauto magico di Mozart, e un concerto per fagotto orchestra di Nino Rota, che avrà come solista Francesco Bossone, il primo fagotto dell'orchestra sinfonica, e dirigerà Carlo Rizzari. A seguire i piccolissimi, che faranno la contraddanza di Mozart, Rameau Tambourine e una moresca di Tilman Susato, qui dirigerà Simone Genuini, e suoneranno ragazzi dai 4 ai 12 anni. E per finire il gruppo Young, il gruppo più corposo, sono 130, che faranno l'ouverture dell'Egmont di Beethoven, e di Bernstein Candide e un valzer di Strauss. E poi un bis a sorpresa con 260, io tremo, 260 ragazzi che suoneranno tutti insieme nella Sala Santa Cecilia. Credo che sarà il record.
E assisterà al concerto anche la signora Luigia Vannini Procaccini, è vero?
Certo, senz'altro, anche noi saremo presenti.
La musica aiuta il cuore.
Sì, sicuramente. La musica è una delle cose più belle della vita, scalda veramente il cuore, aiuta nella solidarietà, fa sentire tutti quanti vicini. E quindi è bene far ascoltare musica e soprattutto buona musica.
E con questo abbraccio affettuoso musicale io voglio ringraziare Luigia Vannini Procaccini per essere stata con noi, abbracciare idealmente tutti i malati, i bambini malati e le loro famiglie. Grazie per essere
grazie
stata con noi. Grazie anche al professor Moretti.
Grazie.
E grazie anche al maestro Gregorio Mazzarese, responsabile della Uni Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
Grazie a te.
Devo ringraziare anche Roberto Fortunato alla console. Da Arianna Voto, l'appuntamento a venerdì prossimo.